Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Le crepe sono fatte per l'oro. Storie giapponesi. Per riparare ciò che la vita ha rotto di Elena Giappone è un libro di taglio divulgativo e introspettivo che usa la cultura giapponese come chiave per rileggere fragilità, perdita e trasformazione personale. Più che offrire una semplice introduzione al Giappone, il volume mette in relazione storie vere, osservazioni culturali e concetti estetico-filosofici come kintsugi, wabi-sabi, mono no aware, mae shoganai. Il risultato è un testo che parla tanto di mentalità quanto di esperienza concreta, con l'obiettivo di mostrare come ciò che appare rotto non debba essere nascosto, ma compreso e integrato. L'impostazione è accessibile e narrativa, ma sostenuta da un intento riflessivo, tradurre idee giapponesi in strumenti di lettura della vita quotidiana, senza ridurle a slogan motivazionali. Jay ti darò i punti chiave di questo libro. Primo, il kintsugi come idea centrale, rendere visibili le fratture invece di cancellarle. Il nucleo simbolico del libro è il kintsugi, la pratica giapponese di riparare oggetti rotti con l'oro. Elena Giappone usa questo riferimento non come ornamento esotico, ma come modello interpretativo. La crepa non è un segno da nascondere, bensì una parte della storia dell'oggetto e, per analogia, della persona. Questa prospettiva ribalta un'abitudine molto diffusa in Occidente, dove la fragilità viene spesso vissuta come difetto da correggere in fretta o da occultare. Nel libro, invece, la riparazione non mira a tornare allo stato precedente, ma a trasformare la rottura in un elemento di valore. È un passaggio importante, perché sposta il problema dalla perfezione all'integrazione. Ciò che è accaduto non viene negato, ma reso significativo. In questo senso, il kintsugi diventa una grammatica emotiva, utile per leggere cicatrici, fallimenti e cambiamenti, senza ridurli a semplici incidenti da superare. Secondo, 19 storie vere come forma di divulgazione esperienziale, non teoria astratta. Uno degli aspetti distintivi del libro è la scelta di costruire il discorso attraverso 19 storie vere e 19 verità che l'Occidente avrebbe dimenticato. Questa struttura indica un metodo preciso, non proporre una filosofia giapponese astratta, ma farla emergere da situazioni riconoscibili, legate alla vita quotidiana e alle reazioni umane di fronte alle difficoltà. La narrazione serve quindi a evitare due rischi opposti: da un lato l'eccesso di concettualismo, dall'altro la riduzione a frasi motivazionali generiche. Le storie rendono i concetti praticabili, perché li collegano a esperienze concrete, emozioni comuni e decisioni ordinarie. In questo modo, il lettore non riceve solo definizioni, ma vede come una certa sensibilità culturale possa cambiare il modo di interpretare il dolore, il tempo, la perdita e il cambiamento. La formula del libro è efficace, proprio perché unisce la forza evocativa del racconto con una funzione chiaramente esplicativa. Terzo, wabi-sabi. Mono no aware e ma tre chiavi per leggere imperfezione, transitorietà e vuoto. Il libro non si limita al kintsugi, ma richiama altri concetti della tradizione giapponese che ampliano la riflessione. Il wabi-sabi orienta lo sguardo verso la bellezza dell'imperfezione e dell'essenzialità, opponendosi all'idea che solo ciò che è liscio, completo o simmetrico meriti valore. Il mono no aware introduce invece la consapevolezza della transitorietà, le cose che finiscono. Proprio perché finite, assumono una particolare intensità emotiva. Il ma, infine, valorizza lo spazio vuoto, il non riempito, come luogo di equilibrio e di respiro. Insieme, questi concetti costruiscono una visione coerente, che invita a non misurare tutto con i criteri della produttività o del controllo. Il libro li usa per mostrare che anche ciò che sembra mancanza, pausa o fine può avere una funzione positiva. È un passaggio importante, perché amplia il significato di riparazione. Non si tratta solo di ricostruire, ma anche di imparare a convivere con l'incompletezza, con il limite e con il cambiamento continuo. Quarto, Shogunai e Kaizen, tra accettazione del limite e miglioramento graduale, tra i concetti richiamati nel libro. Shogunai e Kaizen hanno una funzione particolarmente pratica. Shogunai esprime l'idea che ci siano situazioni fuori dal controllo individuale e che, in certi casi, accettarlo possa liberare dall'inutile resistenza. Nel contesto del libro, questo non significa rassegnazione passiva, ma lucidità nel distinguere ciò che può essere cambiato da ciò che va attraversato. Kaizen, al contrario, indica il miglioramento continuo, spesso minimo ma costante, che sostituisce l'attesa di una svolta radicale. Messa insieme, questa coppia concettuale offre un modello realistico: accettare ciò che non dipende da noi e agire in modo graduale su ciò che invece può evolvere. Il libro rende interessante questa combinazione, perché evita sia il volontarismo assoluto, sia la passività. Il lettore viene così invitato a rivedere il rapporto con i propri problemi, non in termini di soluzione immediata, ma di adattamento intelligente, piccoli aggiustamenti e accettazione delle condizioni reali. Infine, un libro che parla al lettore occidentale, partendo dal Giappone, non dal turismo. Pur avendo il Giappone come riferimento costante, il libro non è pensato come guida di viaggio né come semplice introduzione culturale. Il suo obiettivo è usare la sensibilità giapponese per parlare del lettore, delle sue ferite e del suo modo di interpretare il presente. Questo lo distingue da molti libri sul Giappone, che privilegiano la descrizione di luoghi, abitudini o curiosità. Qui l'orizzonte è interiore e culturale insieme. Il Giappone diventa un laboratorio concettuale per ripensare autenticità, vulnerabilità e valore dell'esperienza vissuta. La presenza dell'autrice come divulgatrice, molto seguita, rafforza questa impostazione accessibile. Ma il libro funziona soprattutto perché traduce nozioni complesse in immagini immediate. Il suo punto di forza è la capacità di tenere insieme emozione e struttura, senza scivolare né nell'autoaiuto generico né nel saggio accademico. Per questo può interessare sia chi cerca un primo contatto con la filosofia giapponese, sia chi desidera un testo più riflessivo sul modo in cui le culture insegnano a interpretare le fratture della vita. In conclusione, Le crepe sono fatte per l'oro è adatto a chi cerca un libro capace di unire divulgazione culturale e riflessione personale senza cadere nella formula del manuale motivazionale. Può interessare lettori curiosi del Giappone, persone attratte da kintsugi, wabi-sabi e altri concetti estetico-filosofici, ma anche chi sta attraversando una fase di cambiamento e desidera un linguaggio diverso per pensare fragilità e riparazione. Il suo valore sta nel proporre idee giapponesi non come curiosità decorative, bensì come strumenti per leggere la vita quotidiana. Rispetto ad altri libri simili, si distingue per la struttura basata su storie vere, che rende i concetti più concreti e meno astratti, e per l'equilibrio tra introspezione, cultura e osservazione pratica. Non promette soluzioni rapide, ma offre una cornice interpretativa più ricca, invita a considerare le ferite come parte della forma finale, non come errori da cancellare. È proprio questa visione, insieme accessibile e rigorosa nel suo impianto simbolico, a renderlo riconoscibile nel panorama dei libri sul Giappone e sulla resilienza. Se vuoi supportare Elena Giappone, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.